Questa è la musica fino all'ultima nota dei Chewy One, poi lo diremo meglio, perché è un gruppo cinese che ci accompagna durante questa chiacchierata con Francesco De Luca, un scrittore che è qui nei nostri studi. E allora do il benvenuto a Francesco. Ciao, eccoci qua.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
Anzi, aspetta, però mi sono scordato di fare una cosa per la diretta video, perché siamo sulla diretta video di Facebook. Ecco, adesso va bene, metto te in primo piano, giustamente, eccoti qui. Allora, Francesco, autore di questo bel libro, Karma Hostel, un libro edito da Il Foglio, ed è una sorta di racconto, resoconto di una tua importante esperienza in una piccola, in piccolo avamposto cinese, isolato un po' dal resto del mondo che soffoca, questo mondo che veramente è lontano da quello che è la reale umanità, no? Sì. Nel senso, siamo ormai schiavi di tanti sistemi, di una cultura di massa che forse veramente annienta l'individualità, quella positiva, chiaramente. E tu hai fatto questa esperienza di vita un po' di tempo fa, tu eri andato in Cina per motivi di studio inizialmente, se ho intuito bene.
Esattamente, il primo passo è stato necessariamente quello, perché bisognava studiare la lingua, se no non ci si poteva, no? Amalgamare con la gente.
Certo.
Però il motivo principale è stato ed è, insomma, sempre questa grande passione nei confronti dell'Oriente. Una febbre d'Oriente, io la chiamo.
Da dove nasce?
Non si sa, sin da bambino. Volevo andare in Cina, infatti ricordo i miei genitori quando ero piccolo. Dicevo, mamma, vorrei andare in Cina, ma ero piccolissimo. E loro rispondevano, ma tu non sai neanche dov'è la Cina. E poi sono andato.
E invece sei andato.
Sono andato.
E come hai scoperto quel... citiamo il luogo dove...
Sì, Hohai è un piccolo paesino di 1000 anime, pescatori cantonesi emigrati da vicino Hong Kong, Macao, Shenzhen, quelle zone lì, che sono emigrati al sud davanti al Vietnam, su quest'isola, che è un'isola tropicale splendida, che si chiama Hainan, isola del sud, che sta proprio praticamente al centro del mare della Cina del Sud, lì dove andavano i velieri, i galeoni, no? Nell'antichità a fare incetta di spezie e quant'altro, oppure là dove gli inglesi portavano l'oppio, no? Per le successive guerre dell'oppio, insomma è un posto veramente fantastico.
E tu come lo hai scoperto quel posto lì?
Stando in Cina, effettivamente anche io dall'Italia non ne avevo neanche mai sentito parlare, né immaginavo che quell'isola fosse politicamente Cina, perché effettivamente si trova sul parallelo di Hanoi, per intenderci, che poi se continui è quello delle Hawaii, quindi climaticamente è commovente. Dalla Cina, stando tanti anni, poi insomma hai modo di parlare, di vedere, vedi film, parli con la gente, ti confronti, scopri dove andare in vacanza, anche solo questo, no?
Certo.
E niente, sono andato per la prima volta e mi sono innamorato, perché è tropico.
E sei andato lì e hai incontrato personaggi sicuramente molto particolari, come dicevi tu, delle anime che sono scappate da altri luoghi più soffocanti, non a livello climatico ma proprio di atmosfera, di vita. E in quel luogo dove si pratica il surf, si vive veramente alla giornata, godendosi la giornata. A un certo punto viene l'idea di costruire una sorta di locale, di ostello, che poi è il Karma Hostel, e quindi fate tutto da voi, cioè nel senso trovate il luogo dove costruire, o comunque arredare e anche costruire un po' tutto quanto, perché poi alla fine, ecco, lì è un luogo isolato anche per quel che riguarda poi il commercio, trovare delle cose in maniera facile, quindi ci si deve spostare in una cittadina più vicina e varie cose. Ecco, Raccontaci un po' questa esperienza allora, e cosa poi hai voluto raccontare per bene in questo tuo libro?
Attraverso, è un libro denso. Il racconto della costruzione dell'ostello è, diciamo, una scusa per, oltre alla bellezza sicuramente, del fascino della lavorazione dei materiali, che a me è sempre piaciuta, è sempre piaciuto lavorare il legno, anche se non sono molto capace, però poi questa è un'altra faccenda.
Ci si dà da fare.
Ci si dà da fare, è bello toccare la materia, specialmente quella naturale, quindi bambù, legno, pietra, eccetera. E ho voluto raccontare attraverso questa esperienza di vita, non me, non tanto me, perché poi alla fine chi gliene frega niente a nessuno è Francesco De Luca, no? Ma quello che quel viaggio, il viaggio non in senso turistico, ma il viaggio dell'anima che mi ha permesso, allontanandomi dal mondo conosciuto. Quando si parla di mondo conosciuto, non parliamo soltanto di luoghi, ma parliamo di luoghi invisibili che ci circondano, e questi luoghi invisibili sono un po' a scatola cinese, no? Sono tutte sovrastrutture che ci si può gesticolare, tanto c'è anche il video, tutte queste sovrastrutture che ci proteggono sicuramente, ma ci opprimono, se permettiamo loro di espandersi multilivellarmente, no? All'infinito. E quindi, uscendo dalla nostra cultura, andando nel posto più lontano immaginabile, l'estremo oriente, se a mio avviso ovviamente, se si fa attenzione e si cerca di uscire dalla propria lingua, che poi tu sai bene che la lingua è anche crea la realtà in cui vivi,
certo,
no? Incominci a conoscerti e a vedere i vari limiti che la cultura occidentale ha, e i limiti che la cultura orientale pure non professa e non sa di avere, e non solo i limiti ma anche le cose belle. Quindi praticamente attraverso Karma Hostel cerco di riflettere assieme al lettore, che c'è una forte consapevolezza. Cioè, i Karma Hostel, nel momento in cui l'ho scritto, nel momento febbrile, mi sono dovuto licenziare perché non riuscivo a togliermi dalla testa.
Tu quanto sei stato lì?
9 anni. 9 anni, sì. Quindi un quarto di vita, perché quasi 40 anni. Quindi.
E la decisione di tornare? Decisione in Italia, a Roma? Come è avvenuta?
È molto misteriosa, devo dire la verità. Nel senso, io sono tornato semplicemente per passare un po' di tempo con i miei, una volta all'anno. Tornavo per Natale. La tradizione del Natale, poi sei veramente, veramente, veramente lontano, a 10.000 km di distanza, perché stiamo parlando di 10.000 km, 14 ore di volo, Roma-Pechino, Pechino-Hainan, sono circa 14 ore di volo senza scali, e quindi ti senti proprio a livello di geolocalizzazione molto dall'altra parte del mondo. Ogni tanto tornavo. Sono tornato con una valigia vuota, letteralmente vuota, perché non avevo bisogno di riportarmi nulla, anzi, volevo portarmi le classiche cose dall'Italia, no? Buone da mangiare, che lì non si trovavano. E invece poi sono rimasto, non sono più partito.
Quindi alcune tue cose sono rimaste lì? Ancora.
Tutto, è rimasto tutto lì.
Ah.
E diversi amici, molti dei quali anche poi sono diventati dei personaggi del libro, come Lulu, Miao Miao, Jia, che adesso sta in Mongolia interna, e altri hanno preso qualche ricordo. E insomma,
e da quant'è che manchi?
4 anni e qualcosa. Sì, no, è stato traumatico veramente tornare in Italia dopo tanti anni di Oriente, perché diciamo, mi sono sempre ritenuto una persona, non sono un intellettuale, questo sicuramente no, anzi non mi piacciono gli intellettuali, perché sono troppo pieni di nozioni, e invece bisognerebbe svuotare la coppa in maniera taoistica, no? Come diceva anche un certo Li Xiaolong, conosciuto in Occidente con il nome di Bruce Lee, no? Svuota la coppa. When you put water in the cup, no? Perché non so se c'è un bellissimo video su YouTube in cui lui dice: quando metti l'acqua dentro una coppa vuota, l'acqua diventa coppa. Quindi bisogna svuotare questa coppa per permettere al bello di entrare, no? Se mm-hmm. siamo già pieni, cosa può entrare?
Certo.
E quindi, dicevo?
Dicevi quindi che sei tornato dopo quattro anni, non
quattro
ti consideri un intellettuale?
Trauma. No, e quindi questa
però hai rivissuto questa esperienza scrivendo il libro.
Sì, mi ero dimenticato cosa stavo dicendo, ma è classico nelle mie situazioni. No, è specialmente così all'alba, insomma, sono le 11 del mattino. No, la sensibilità. Ritengo che stiamo via via perdendo una sensibilità, una capacità di sentire come stiamo, semplicemente come stiamo. Quando poi ti allontani e sei solo, come è capitato anche a me, di essere solo in un mondo alieno come è la Cina, prima di comprenderla ovviamente, che è splendida, una cultura ricchissima, tu sei solo. E questo lavoro di scavo che devi necessariamente fare per capire il mondo che ti circonda, perché sono tutti suoni che non riesci a definire, no? Non capisci nulla, quindi scavi e ti liberi di tante sovrastrutture quasi avvicinandoti al te nudo, alla scimmia nuda che siamo.
Però può anche spaventare una cosa.
Spaventa, e come si spaventa? Infatti... avevo rimosso quello che volevo dire, cioè il trauma della sofferenza della volontà di non voler vedere quanto stiamo male tutti. Questa non è una critica, non è il solito a che palle, mo arriva pure questo e dicesse, no, è una denuncia, nel senso dici, cioè qui non possiamo continuare a fare finta di andare avanti. Perché come un bellissimo quadro di Bruegel, che io adoro, non mi ricordo il titolo, ma praticamente rappresenta una serie di ciechi che si seguono, insomma, molto famoso.
Aspetta, provo a vedere che si trova il titolo.
Cadono poi alla fine nel baratro, già si vede il primo personaggio che sta cadendo nel baratro e quelli a seguire che sono inconsapevoli di cosa poi li aspetta.
Parabola dei ciechi.
Inconsapevoli di quelli che poi li aspetta, lì è pochi passi dopo. E secondo me questa è una parabola perfetta di quello che sta... una metafora perfetta di quello che sta accadendo non solo in Occidente, perché ormai anche l'Oriente ha assimilato, assorbito tutte le brutture.
La Cina poi...
Il turbocapitalismo. Turbocapitalismo, noi abbiamo schiavizzato, l'Occidente ha sempre schiavizzato l'Africa, per dirne una.
Certo.
E quindi poi parliamo di immigrazione, ma questi che vengono, ma non hanno, cioè tutta una situazione politica, economica particolare,
prima siamo andati
noi, ora
danni.
Chi, certo, se ne frega. E la stessa cosa in Cina, la Cina è stata la fabbrica del benessere finto o degli oggetti dell'Occidente. E quindi adesso ci lamentiamo anche del grandissimo inquinamento planetario, di cui gran parte è lì, oltre che in America, e non possiamo chiudere gli occhi, bisogna cominciare a fare un'analisi di quello che è successo. Quindi fermarsi.
Ma questa è un'utopia o è realizzabile secondo te?
Io l'ho fatto.
No, sì, certo.
Io
però...
nel mio piccolo.
Quello sicuramente. Però siamo in tanti,
siamo tantissimi. Siamo in tanti, ma tu sicuramente sei un altro, perché con la radio tu questo fai, cerchi di sensibilizzare, di fare cultura, di promuovere l'arte, no?
E ma talvolta ho la sensazione che quando metto fuori il naso da quello che è il nostro, diciamo, ambiente, circuito, la realtà che è la maggioranza... guarda proprio altrove, nemmeno considera tutti questi aspetti.
E qui poi subentrano, a mio avviso, purtroppo i media, i grandi media, e che ormai sono società per azioni o di proprietà di persone che fanno business, ma non fanno cultura.
No, assolutamente.
Poi cos'è la cultura? Ma sicuramente non è lì l'avere l'occhio e ammiccare al guadagno, quella non è cultura.
scultura e cercare il bello, almeno
sì,
per me.
Il bello, assolutamente.
Poi ognuno ha la sua visione del bello, chiaramente, però insomma già un passo in avanti. Allora, questo libro è uscito già da quanto?
Da poco, da 2 mesi. Circa
per edizioni Il Foglio è stato difficile trovare anche chi lo pubblicasse, che poi ecco adesso lo abbiamo bello presente, però insomma sì. C'è stato un periodo di scrittura, ma poi anche
l'ho scritto in maniera di getto in 3 mesi. In 3 mesi,
pochissimo.
Sì, dalla mattina alla sera mi svegliavo, caffè, computer, fino alla sera. Poi la sera mi sbronzavo, vabbè, perché mi stavo reintegrando, no? Dovevo tornare a capire dove fossi.
Penso possa essere anche servito parecchio scrivere, cioè poi tutte queste esperienze accumulate,
sì.
Esprimerle su foglio, su carta.
È stato molto uno scorticamento, un vero e proprio scorticamento.
Sì. E una volta finito il libro, qual è stata la tua sensazione?
Pianto dirotto.
Uh-huh.
Proprio forse il più bel pianto della mia vita, quando ho messo il punto. Punto, finito. E infatti trovo... gli artisti in genere sembrano sempre un po', chi più chi meno, degli egocentrici, no? Ma in realtà sì, tra virgolette, sacrificano, cioè si mostrano come degli esempi di un qualcosa che vogliono mostrare. Quindi se non vuoi, cioè anche l'oggetto, se io prendessi questo oggetto per metterlo davanti alla telecamera, questo cuore è egoista?
Certo.
No, è un oggetto a simbolo di un qualcosa che magari si sta dicendo, facendo. Quindi... c'è anche molta rabbia, sinceramente, per la situazione in cui ci troviamo oggi, perché gli intellettuali, che io ho detto schifato, sì, ma ovviamente non si può dire pienamente, no? Cioè, gli intellettuali, gli artisti in genere, sia musicisti, sia pittori, scrittori, attori, ormai hanno perso il ruolo. Secondo me non sono diventati dei social accounts che mostrano cose, ma in realtà poi non c'è più l'ascolto di quello che si sta dicendo, c'è più l'evento, è un evento, no? Tutto è diventato un evento, come Facebook fa l'evento privato, pubblico, e anche le grandi case editrici che continuano a pubblicare i grandi scrittori, i geni, i grandi pensatori della storia dell'umanità, poi alla fine si comportano come del bilancio, i conti, necessariamente, certo. Però poi vanno contro quei valori e quelle parole, quei sentimenti, quelle esperienze che i grandi scrittori hanno cercato di veicolare andando contro il sistema, e il sistema poi si fa portatore di quello che in realtà è una follia.
Fondo.
Ma noi pensiamo a Orwell, che Orwell ha scritto 1984, ma è 1948. Dobbiamo parlare di Karl Marx, vabbè, di Orwell è sicuramente meglio. No, nel senso, lui ci è morto per scrivere il libro. Lui c'è letteralmente, si è lasciato morire per scrivere questo libro e per lasciare alla gente un messaggio. E poi la gente legge il libro senza poi andare veramente a capire l'energia animica, psichica, la volontà di comunicare che cosa da parte dell'autore, e vede soltanto il prodotto libro.
Certo.
E questo non va bene. Questo ci sta portando all'autodistruzione. Punto. Cioè, magari qualcuno può essere non d'accordo.
Certo.
Però è in dubbio.
Allora, il libro si chiama Karma Hostel, lui è Francesco De Luca, edizioni Il Foglio, quindi libro che si dovrebbe trovare abbastanza facile.
Si trova online, in tutti i store online, facilmente, questo sì. E l'editore Gordiano Lupi, che ringrazio perché è l'unico che si è offerto di pubblicarlo, ha avuto tutta una storia veramente particolare che... troppo lunga,
certo.
poi parliamo del libro, di pubblicarlo e insomma basta.
Ebbene.
Andiamo passo passo in maniera alternativa, in maniera indipendente.
Quindi un libro che è un'autentica esperienza di vita, di viaggio, di riflessione che vi consigliamo assolutamente di leggere. E allora, tra un po' avremo True Sleeper che è già arrivato nei nostri studi per la prossima intervista. A te, Francesco, un'ultima battuta per concludere questa chiacchierata.
Se vuoi posso leggere un pezzo.
Vai, assolutamente.
Non è molto... una, insomma, che mi piace.
Vai.
Vado? Non sono un grande lettore, vabbè, comunque. Nel suo scorrer d'acque, lo Yangtze continuava a fluire senza badare a spese, senza interessarsi al costo di sangue e di carne umana. I millenni di storia erano scolpiti nelle rughe dei contadini come dei gridi grigi, poveramente. Nelle miniere le luci non si accendevano più. Un'unica grande coltre di buio copriva gli occhi di tutti, soprattutto un silenzio plumbeo. Storia al passato che si ripeteva e che si perdeva, sputata fuori dalle miniere delle fabbriche pesanti. Il mondo non poteva guardare perché non sapeva più né cosa né dove guardare. Di millenni si ricopriva la storia, dimenticandosi di se stessa. Millenni, uno ad uno. Vabbè. Posso andare avanti, non so, dimmi tu. Specialmente dopo gli infiniti anni della rivoluzione culturale, quando non potevi fidarti di nessuno. Quando non potevi incrociare lo sguardo inquisitorio né del tuo vicino né di tuo zio, quando per una fuga d'amore ti dicevano la devi pagare e venivi rinchiuso in un laogai, ai lavori forzati, forzatamente manipolato al grido Zhonghua Renmin Gonghe Guo Wan Wan Sui, lunga vita alla Repubblica Popolare Cinese. Dopo le riforme di Deng Xiaoping e del suo PCC, il paese Cina negli anni Ottanta cambiò come un bolide. Iniziò a industrializzarsi, a espandersi. I paesi videro cambiarsi d'aspetto, divenendo città. Le città diventarono metropoli, le metropoli diventarono mostri pachidermici con la testa di squalo e mille e uno denti che spuntano di continuo e non perdono mai la morsa, non perdono mai un'anima, mai una vittoria. E se questa è la visione passatami davanti agli occhi, ora chiedo, di chi è la sconfitta? Forse non tradurranno mai questo libro in cinese, ma dovranno farlo in tutte le lingue del mondo. Pechino aveva una delle cinte murarie medievali meglio conservate al mondo e fu demolita. L'ideogramma Chai, abbattere, apparve su tutti i muri. Aveva l'ingrato compito di cancellare non solo la memoria del popolo, ma anche di creare una nuova percezione del mondo. Si sa che la percezione risiede nella memoria e nell'immaginazione della gente. Poteva non saperlo Mao?
E questo è un estratto da Karma Hostel di Francesco De Luca, edizioni Il Foglio. Assolutamente consigliato questo libro, una bella esperienza dove si passa da queste considerazioni sicuramente più complesse ad altri passaggi molto più leggeri di vita.
Assolutamente, anche di surf, di tropicalismi,
esatto,
viaggi,
di ubriacature,
feste.
Assolutamente. Quindi c'è questo alternarsi tra momenti più complessi ed altri più morbidi e leggeri, una lettura che vi consigliamo per Karma Hostel, Francesco De Luca. Quindi grazie per essere stato con noi.
Grazie.
Facciamo ascoltare ancora un po' di... come si dice? Chui Wan.
Chui Wan.
Chui Wan.
Esatto.
Okay. Che ora ascoltiamo con The Sound of Wilderness e poi tra un po' avremo anche True Sleeper. Grazie Francesco.
Grazie. Ciao a tutti. Thank you.
Questa è la musica dei Chaiyuan, formazione cinese che ha accompagnato in sottofondo e anche all'inizio e alla fine dell'intervista questa chiacchierata con Francesco De Luca, il suo bel libro che si chiama Karma Hostel. Tra un po' poi troverete il podcast di questa chiacchierata con Francesco sul sito di Radio Città Aperta.